Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram: Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram: notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, Zainab Soleimani, vendetta sul sangue dei comandanti antiterrorismo, arriverà presto. Pompeo spaventato dalla vendetta dell'Iran per il sangue del martire Soleimani. Coloni sionisti iniziano a costruire strada nella Cisgiordania occupata. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima e vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì il 5 gennaio 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda proprio prigionieri palestinesi in sciopero della fame. Dopodiché vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi che si intitola Conoscere Islam. Ed ora passiamo alle notizie. Rivolgendosi a un grande raduno di iracheni vicino all'aeroporto di Baghdad, la figlia del tenente generale Qassem Soleimani, Zainab Soleimani, ha promesso che la vendetta sul sangue dei comandanti antiterrorismo sarà presa nel prossimo futuro. Zainab Soleimani ha fatto queste osservazioni nella giornata di ieri rivolgendosi a migliaia di iracheni che si sono radunati vicino all'aeroporto internazionale di Baghdad, dove sono stati assassinati il tenente generale Qassem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandes, per commemorare il secondo anniversario del martirio dei comandanti antiterrorismo. Non passerà molto tempo prima che ci vendicheremo del sangue dei nostri comandanti martiri e rimarremo fedeli alla nostra alleanza con i comandanti martiri, ha dichiarato Zainab Soleimani. La figlia del comandante ha anche aggiunto che con la liberazione dell'Iraq e il ritiro delle forze statunitensi, il dolore della gente si trasformerà in gioia. Le forze terroristiche statunitensi hanno assassinato il tenente generale Qassem Soleimani, che è stato tra le figure chiave nella lotta al terrorismo in Siria e Iraq negli ultimi anni. Abu Mahdi al-Muhandes, il secondo in comando delle unità di mobilizzazione popolare Hashd al-Shaabi, il 3 gennaio 2020 in un attacco aereo ordinato dall'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all'aeroporto internazionale di Baghdad. L'ex segretario di Stato americano, uno dei principali responsabili dell'assassinio del generale martire Qassem Soleimani, ha espresso preoccupazione per la sua sicurezza e quella dell'ex presidente USA Donald Trump. Mike Pompeo, poche ore dopo la fine della cerimonia tenutasi lunedì in memoria del generale martire Soleimani, in una intervista rilasciata a Fox News difendendo la decisione dell'amministrazione americana per assassinare l'alto generale iraniano, l'ha definita una buona decisione. È stata una buona decisione e noi avevamo questa responsabilità. Pompeo, reagendo poi al discorso tenuto dal presidente iraniano Ebrahim Raisi in occasione del secondo anniversario dell'assassinio del comandante della Forza Quds del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, in cui aveva chiesto un processo a Donald Trump e al suo segretario di Stato dell'epoca, Pompeo, per il martirio del generale iraniano, ha chiesto la protezione contro le presunte minacce dell'Iran. Purtroppo ci sono molte minacce in diverse parti del mondo contro gli Stati Uniti, ha detto Pompeo rispondendo a Shana Niti. Avevi ragione sulle minacce che provengono dall'Iran. Queste minacce sono senza precedenti. È un paese che è il più grande sostenitore del terrorismo nel mondo, è un paese molto potente. Dicono di voler incitare ogni musulmano nel mondo ad assassinare il presidente Trump e me. Questo è qualcosa che non è stato fatto prima ed è davvero un rischio per la sicurezza. Lunedì il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha chiesto un processo a Donald Trump e a Pompeo come i responsabili dell'assassinio del generale Qasem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandes, vicecomandante della forza di mobilitazione popolare irachena Ashtal Shabi, insieme ad altri 8 loro compagni che sono stati martirizzati il 3 gennaio 2020 in un raid vile del regime terroristico di Washington nei pressi dell'aeroporto di Baghdad. Il presidente iraniano, rivolgendosi agli esponenti dell'amministrazione Trump, ha aggiunto: «Non solo avete violato la sovranità dell'Iraq, ma avete anche assassinato una nazione, non solo un individuo». L'Iran ha chiesto inoltre al Consiglio di sicurezza dell'ONU di chiarire le responsabilità degli Stati Uniti e il regime sionista per il martirio del generale Soleimani. In una lettera inviata dall'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite Majid Takht Ravanchi, si evidenzia che, date le terribili conseguenze di questo atto terroristico sulla pace e la sicurezza internazionale, il Consiglio di sicurezza deve chiamare a rispondere gli Stati Uniti e il regime israeliano della pianificazione, del sostegno e di aver commissionato tale atto terroristico. Lunedì mattina decine di coloni estremisti hanno iniziato a costruire una strada per la loro colonia nella cittadina di Al-Khader, a sud di Bethlehem, nella Cisgiordania occupata. Secondo fonti locali, i coloni hanno iniziato a costruire la strada della zona di Ain al-Qais a ovest di Al-Khader, raggiungendo così la loro colonia. La strada attraverserà il vasto tratto di terra palestinese nella cittadina. Pochi giorni fa l'esercito dell'occupazione israeliana aveva deciso di impadronirsi di aree di terra e di erigere recinzioni e cancelli nella stessa area per isolare decine di ettari di terreni agricoli e impedire ai residenti locali di raggiungere le loro proprietà. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz vuole ripristinare le relazioni con Mosca e ha in programma un incontro faccia a faccia con il leader russo Vladimir Putin alla fine di questo mese. Gli alti funzionari tedeschi erano già programmati per incontrarsi con le controparti russe a gennaio nel tentativo di allentare le tensioni geopolitiche in mezzo all'allarme crescente che il Cremlino stia pianificando proprio un'ulteriore incursione militare in Ucraina. Secondo quanto riportato lunedì dal quotidiano tedesco Bild, il consigliere per la politica estera Jan Plotner sta discutendo con il Cremlino da più di 2 settimane un incontro tra il leader tedesco e Putin. Il giornale, che ha la reputazione di rompere le storie politiche interne tedesche ben prima dei rivali dei media, ha riferito che Scholz sta cercando un nuovo inizio nelle relazioni con Mosca e vuole concentrarsi sulla politica energetica e sulla questione dell'Ucraina. La decisione preannunciata da Scholz viene considerata da molti osservatori in Germania come passo giusto. In cancelliere sta così estromettendo da questa direzione il ministro degli esteri della Germania, Annalena Baerbock, esponente del Partito dei Verdi, che aveva assunto una posizione apertamente antirussa, fervente critica di Nord Stream 2. I non vaccinati, voglio davvero romperli, voglio davvero farli arrabbiare. E così continueremo a farlo fino alla fine. Questa è la strategia. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista al quotidiano francese Le Parisien. Non li metteremo in prigione, non li vaccineremo con la forza e quindi bisogna dirgli dal 15 gennaio non potrete più andare al ristorante a prendere un caffè, a teatro, al cinema. Aggiunto. E poi Macron ha aggiunto ancora: una persona irresponsabile non è più un cittadino. Facciamo pressione sui non vaccinati limitando per loro per quanto possibile l'accesso alle attività di vita sociale. Il presidente però è tornato a escludere la vaccinazione obbligatoria. Se domani dico tutti gli adulti devono essere vaccinati, come lo controlli e qual è la sanzione? Questo è il vero argomento. Obbligherò le persone a farsi vaccinare? le imprigiono e poi li vaccino. I non vaccinati occupano l'85% delle terapie intensive, ha sottolineato Macron. Quasi tutte le persone oltre il 90% hanno aderito alla vaccinazione, una minoranza molto piccola, quella che resiste, ha dichiarato. In una democrazia il peggior nemico sono le bugie e la stupidità. E la ripresa economica di Londra sarà rallentata dall'incertezza politica nel 2022, quanto hanno previsto gli economisti nell'annuale sondaggio del quotidiano Financial Times. Citato da Nova, la maggior parte degli analisti sostiene che gli standard di vita dei cittadini inglesi peggiorerà quest'anno e le famiglie più povere verranno ulteriormente colpite dall'inflazione e dall'aumento delle tasse. Le difficoltà che accompagnano questo peggioramento sono anche di scala globale: aumento dei prezzi delle materie prime, pressioni legate alla pandemia del Covid, carenza di forza lavoro e difficoltà nelle catene di approvvigionamento, oltre che le continue sfide poste da cambiamento climatico. I ministri degli esteri della NATO si riuniranno venerdì 7 gennaio in videoconferenza per discutere della situazione al confine est dell'Ucraina, dove da settimane la Russia ha ammesso le sue truppe, e di più ampie questioni di sicurezza, lo riferisce la stessa alleanza. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Prigioniero palestinese in sciopero della fame. La Commissione palestinese per gli affari sui prigionieri si è detta seriamente preoccupata per il deterioramento dello stato di salute di Hisham Abu Hawash, affermando che rischia di morire il prigioniero palestinese in sciopero della fame da oltre 141 giorni in segno di protesta contro la cosiddetta politica della detenzione amministrativa del regime. Abu Hawash, padre di 5 figli, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione senza accuse né processo in base alla politica di detenzione amministrativa del regime sionista che consente ai palestinesi di essere tenuti in prigione a tempo indeterminato sulla base di un file segreto che persino l'avvocato del detenuto non è autorizzato a vedere. Un portavoce della commissione ha detto che Abu Hawash è entrato in una fase di salute estremamente critica ed ha perso la capacità di muoversi e parla con difficoltà. Circa 500 dei 4.550 prigionieri politici palestinesi attualmente in carcere nei territori occupati non sono mai stati processati. Occidente ha le mani sporche di sangue. Amici, proviamo ad accendere i riflettori su una realtà perfettamente nota all'intelligence di tutto il mondo: la complicità dell'Occidente nel traffico dei reperti archeologici dell'ISIS, il commercio clandestino di antichità. Il commercio clandestino di antichità costituisce la terza fonte di finanziamento dei terroristi, dopo il traffico di droga e di armi e addirittura prima del contrabbando di petrolio, del traffico di esseri umani e dei rapimenti. L'accanimento nel distruggere siti archeologici dimostrano dall'ISIS in tanti filmati racconta solo un frammento bugiardo di verità. Con quelle immagini di propaganda i miliziani mostrano di voler distruggere i simboli corrotti e idolatri del passato preislamico.
Nella realtà, il loro interesse per i siti archeologici è dettato dalla precisa volontà di razziare tutto ciò che può essere asportato e fare a pezzi dinanzi alle telecamere quello che non può essere rubato. Il commercio delle antichità nei territori controllati dal Daesh è minutamente pianificato. Dopo lo scavo o la razzia nei musei, i reperti vengono venduti a ricercatori e anche accreditati se l'affare è concluso da soggetti esterni all'ISIS, questo incassa una tassa sulla transazione. La ragione per cui Khaled al-Assad, uno dei massimi esperti mediorientali, è direttore del sito archeologico di Palmira, è stato oggetto di una caccia spietata e poi lungamente torturato, è stata farsi rivelare dove aveva nascosto incalcolabile patrimonio di opere d'arte che aveva trasferito prima dell'arrivo dei terroristi. Quando è stato chiaro che i reperti erano stati messi in salvo altrove a 82 anni, è stato pubblicamente decapitato a monito per chiunque altro si trovasse nelle stesse condizioni. Il traffico illegale di antichità in Asia occidentale passa soprattutto dal Libano, è il principale punto di partenza dei reperti destinati al mercato nero in Occidente. Sono attivi anche i porti degli Emirati e del Qatar, punti di partenza di parte di ciò che viene dall'Iraq. La merce imbarcata e avviata dalle piazze di Ginevra, Londra e New York, dove viene riciclata e legalizzata dai trafficanti che creano falsi documenti di provenienza. Molti paesi in Occidente hanno una normativa assai permissiva e basta la documentazione di pochi passaggi di mano più e meno fittizi per consentire il rilascio dei certificati che permettono di vendere l'oggetto con una verniciatura di legalità. Gli Stati Uniti complice la mancata ratificata della Convenzione UNIDROIT del 1995, costituiscono il più grande mercato di reperti archeologici e persino i musei acquistano antichità ufficialmente in modo legale, ma chiudendo entrambi gli occhi sulla loro reale provenienza. Secondo i dati dell'UNESCO e dell'Interpol, il giro di affari attorno al commercio illegale di opere d'arte si aggira fra i 6 e gli 8 miliardi di dollari, un fenomeno in crescita vertigosa che solo gli Stati Uniti, secondo il Ministero del Commercio americano, rappresenta miliardi. La stessa Federal Reserve ha recentemente lamentato che l'acquisto di reperti e opere d'arte per investimento proprio sta drenando una massa liquidità dal mercato e l'ottusa avidità di troppi nuovi ricchi a caccia di status symbol e di musei e case d'arte in cerca dell'affare e garantire un flusso ininterrotto di denaro ai criminali dell'ISIS e agli altri terroristi. Per rimanere in Siria, le autorità hanno fatto tanto per proteggere il proprio vasto patrimonio culturale ed oltre 15 funzionari ed esperti della direzione delle antichità di Damasco ne hanno pagato con la vita e la difesa. Dinanzi al progressivo proprio inaridirsi di altre fonti, come il contrabbando di petrolio attualmente oggetto di pesanti attacchi sui pozzi, le raffinerie e le autobotti ad opera soprattutto dei russi, e con la prospettiva di doversi ritirare da molti siti sotto l'incalzare delle offensive in Siria ed Iraq, Daesh sta accelerando la sua opera vandalica per realizzare tutto ciò che può. Lo scempio irreparabile che sta avvenendo è un danno immenso per tutta l'umanità, perpetrato non solo dalla barbarie di un pugno di assassini, ma anche da un incidente che l'Occidente, con la sua ipocrisia, fa per colpire chi alimenta quel ignobile traffico, spesso troppo ricco e potente per essere infastidito. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.
Era Tarana, Dangi Kurdi, Komari Islami, Iran.